Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica, l'appuntamento con Grand Tour come ogni settimana. Un buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao Valeria, buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto.
Questa domenica siamo in Valle d'Aosta e allora comincio io nel dirvi che vi racconto davvero tanto di quanto i romani hanno lasciato in questa regione. Partiamo da Pondella, dove c'è un ponte acquedotto unico, direi, proprio nel suo genere, che ha tantissime particolarità da raccontare. E poi andremo a Brusson, dove c'è una miniera d'oro tutta da scoprire, e poi so che anche Silvio tornerà in questa miniera, anzi ci accompagnerà con un percorso particolare in questa miniera. E poi Aosta, capoluogo di regione, perché qui davvero l'impronta romana è visibile un po' ovunque. E poi in chiusura della seconda parte di Grand Tour entreremo nel museo dell'artigianato valdostano di tradizione. Alessandra, so che con te questa settimana si fatica parecchio.
Eh sì Valeria, oggi noi fatichiamo e tanto, ma saremo anche ripagati dalla bellezza dei luoghi, perché la parte di Grand Tour a ruota libera è tutta dedicata alle salite, al fascino delle scalate e dei tornanti. Ricordo che con la bici elettrica sono sfide che in realtà possono affrontare tutti, e andremo a conoscere il Colle Gran San Bernardo, il Piccolo San Bernardo, la loro storia. Sono due dei passi più belli delle Alpi, ma raccontiamo anche le due tappe del Giro d'Italia 2025, perché la Corsa Rosa quest'anno passerà anche in Valle d'Aosta nella 19ª e 20ª tappa. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
Allora, oggi nell'ultima parte di Grand Tour, per compensare anche le tue salite Alessandra, la faremo facile, diciamo così, perché questa settimana scopriremo la regione anche a misura di bambino. E poi invece chiuderemo con delle ciaspolate molto immersive che ci porteranno prima in paradiso e poi, come detto anche da Valeria, anche alla scoperta della miniera d'oro di Brusson, che è un sito di interesse storico e geologico, che appunto, come detto, noi in chiusura però di puntata raggiungeremo con le ciaspole. Per cui, fatta la premessa, siamo pronti a partire alla scoperta della Valle d'Aosta.
Ed eccoci in Valle d'Aosta, una regione che racconta perché impressa su di sé l'impronta romana. E allora proprio dalla eredità romana partiamo. Siamo a Pondella, dove c'è uno spettacolare, ed è proprio il caso di dirlo, ponte acquedotto costruito nel 3 a.C. Ce lo racconta la dottoressa Stella Vittoria Bertarione, archeologa e funzionaria della soprintendenza della regione.
Il Pondella si trova accoccolato in fondo ad un piccolissimo villaggio raggiungibile dalla strada che sale a Cogne, quindi più o meno una decina di chilometri da Aosta in direzione Courmayeur. Ad un certo punto c'è una deviazione che indica Pondel. Si chiama così anche il villaggio, abitato da circa 30 famiglie per tutto l'anno, non di più, con la sua piccola cappella, le sue vecchie scuole, lavatoi, fontanili, e in fondo, quando si pensa che sia tutto finito, c'è la sorpresa. Quindi una grande meraviglia, perché questo monumentale ponte acquedotto sorge improvvisamente a strapiombo su una profonda gola rocciosa circondata da boschi.
Dottoressa, a che epoca risale il ponte e perché è proprio lì, è stato costruito proprio in quel posto?
Allora, questo ponte intanto ci ha regalato e ci regala una grande fortuna, perché sulla facciata verso nord, quella principale, reca ancora in posto l'epigrafe che ci menziona il committente e l'anno. Quindi sappiamo che venne fatto realizzare nell'anno 3 avanti Cristo, quindi siamo in piena epoca augustea, da Caio Avilio Caimo, che era, chiamiamolo, un imprenditore, tra virgolette, del nord-est, un imprenditore di Patavium, di Padova, e lui stesso ci tiene a sottolinearlo, lui dice Patavinus, e allo stesso modo sottolinea su questa epigrafe a caratteri cubitali che è privatum, quindi è un ponte acquedotto, se vogliamo, passi il termine, aziendale, nel senso che questo Caio Avilio Caimo aveva commissionato la realizzazione di una vera e propria infrastruttura che ancora oggi si può a ben dire definire un capolavoro di ingegneria idraulica antica, proprio lì, perché allora effettivamente siamo lontani dalle grandi vie di transito, sia primarie che secondarie, e più che ponte è proprio un acquedotto, perché portava le acque da una presa che c'è a 3 km in linea d'aria a monte fino alle cave di marmo che si trovano nell'attuale paese di Aimaville, nella parte alta del paese. Quindi questo ponte acquedotto aiutava le acque a superare la profonda gola del torrente Grandeivia, che è il torrente che scorre a 60 metri sotto l'arcata del ponte. Quindi quando si visita questo ponte acquedotto sembra quasi di entrare in una di quelle stampe ottocentesche di gusto romantico, no? Quindi la magnificenza delle vestigia architettoniche di epoca romana immerse in una natura veramente romantica, quindi una natura selvaggia, questi boschi fittissimi. Il ponte sembra quasi calato dall'alto e messo lì, eppure, no, un tale dispendio di risorse economiche e anche umane per cosa? Per portare l'acqua e coltivare un prestigioso marmo grigio-azzurro valdostano che si chiama marmo Bardiglio, che è stato poi utilizzato negli anni a venire per un buon lasso di tempo per impreziosire e decorare tutti i principali monumenti e non solo dell'Aosta romana.
Quella che lei ci ha raccontato è una storia davvero molto affascinante. Come si svolge la visita?
Nei mesi invernali, adesso fino a marzo, fine marzo sarà chiuso, perché in quel luogo non giunge il sole, è talmente infossato in mezzo nel grembo delle montagne che rimane costantemente coperto da un velo di ghiaccio e neve, adesso anche tanta neve, quindi sembra quasi una location da Cronache di Narnia, no? È comunque bello da vedere da fuori in ogni caso, perché è sempre accessibile. La visita completa prevede un giro ad Anelli. E questo è stato un grande risultato ottenuto grazie ai lavori, perché prima non era più possibile fare una cosa del genere, nel senso che abbiamo restituito al ponte la sua fruizione originaria. Si comincia passando dal condotto idrico superiore, quello che in gergo si chiama specus, quindi era un canale a cielo aperto dove scorreva l'acqua che proveniva da monte, si passa lì sopra, dopodiché si scende e si scende nel cabinamento coperto che in origine veniva utilizzato soltanto dal proprietario e dei suoi addetti, quindi era un camminamento utile al monitoraggio del ponte, dell'infrastruttura, insomma, per controllare che tutto funzionasse nel migliore dei modi. Ma, e già qui ce ne sarebbe da restare stupiti, c'è un altro livello in più. Questo ponte ci ha regalato una sorpresa dopo l'altra, nel senso che scavando nella parte del camminamento, convinti di trovare dopo pochi centimetri di deposito superficiale la muratura, non l'abbiamo trovata. Svuotando il ponte da questo limo fluviale finissimo, abbiamo rilevato la presenza di ben 9 setti murari trasversali con funzione statica, quindi un espediente per realizzare una struttura a camerette contigue utilizzata ancora oggi, pensiamo nei viadotti per esempio, fatta apposta per conferire al ponte leggerezza ma nello stesso tempo solidità e flessibilità. Quindi nel momento in cui si passa nel camminamento inferiore coperto, sotto i propri piedi si ha la sorpresa di un pavimento in vetro, un pavimento trasparente e illuminato che consente di apprezzare ancora oggi come venne costruito questo ponte incredibile. In più, una volta usciti, grazie ad una passerella in grigliato metallico appositamente posizionata, è stato possibile ricomporre il sentiero romano scavato nella roccia, che non c'è più, perché è una roccia scistosa che scivola a valle, si sfalda, no? E quindi non c'è più il sentiero originario che c'era. Quindi grazie a questa passerella in acciaio, la gente esce a strapiombo sul torrente, proprio passa in costa alla gola e da lì risale fino al punto di partenza. Bellissimo.
Da Pondella ci spostiamo a Brusson, altro piccolo comune, e anche qui c'è una bella storia da raccontare, una storia che riguarda una miniera, visitabile ovviamente. Nerinka Quadrelli è guida ambientale, escursionistica e mineraria e si occupa delle visite.
Noi ci troviamo in Val d'Ayas, che è una valle della Valle d'Aosta e precisamente nel comune di Brusson.
Di che cosa stiamo parlando? Raccontaci un po' tu le caratteristiche di questo luogo.
Allora, la miniera di Brusson è una miniera piuttosto recente, perché parliamo degli inizi del 1900, anche se in Val d'Ayas abbiamo siti minerari che partono dal Medioevo circa, e soprattutto una importante fase estrattiva che va dal 1700 e 1800, ma questa è proprio forse l'ultima miniera che hanno aperto qua in valle. È una miniera particolare perché non è una grande miniera. In Val d'Aosta abbiamo miniere molto più grandi, con chilometri di gallerie scavate in sotterraneo, e invece la nostra è proprio piccolina, però ha una caratteristica, che è quella di essere una delle poche miniere ad oro nativo presenti nell'arco alpino, e quindi questo la rende un sito di particolare interesse.
Spiegaci meglio però che cosa si intende.
Perché noi l'oro siamo abituati a vederlo nei gioielli, indossato nelle corone dei re, ecco. In realtà l'oro nativo è difficile da trovare. Quello che forse avete più in mente è la classica pepita. Però la pepita noi la troviamo all'interno dei torrenti o nelle sabbie, come succede per esempio in Australia. Quello è un oro che arriva da un giacimento primario, cioè aveva un'altra sede, è stato dislocato da quella sede, poi è stato trasportato magari dall'azione dell'acqua, del ghiacciaio, e quest'oro si è poi compattato e ha formato queste grandi pepite che l'uomo ha sempre trovato e cercato. E quindi una miniera ad oro nativo significa che tu sei lì e vai proprio a prendere l'oro nella sua sede madre, lì dove si è creato, e queste miniere sono abbastanza rare.
Ci dicevi, questa è una miniera piuttosto piccola. Raccontaci però un po' come avviene la visita all'interno del sito minerario.
Allora, questa miniera appunto è piccolina, è inteso che noi abbiamo circa 2,5 chilometri di gallerie, però penso oggi visitabili soltanto circa 280 metri che si sviluppano su due gallerie. Purtroppo il resto delle gallerie non è possibile ripristinarlo per degli importanti, diciamo, motivi legati proprio alla messa in sicurezza. La visita è interessante perché si visitano appunto queste due gallerie, che sono le gallerie poste nella parte più bassa, quindi era la zona in cui usciva il minerale e poi messo sulla teleferica e mandato in lavorazione. Gli ospiti, quando arrivano, sono accolti da un belvedere, cioè da una costruzione in metallo che fuoriesce dalla montagna e si proietta nel vuoto, e quindi è molto bello, è una terrazza proprio che si butta nel vuoto dalla montagna. E questo belvedere è stato proprio creato da un architetto valdostano che ha avuto questa idea di proiettare verso l'esterno la persecuzione della galleria, e quindi è molto interessante. Gli diamo i caschi e poi si entra. La galleria è sempre piuttosto piccolina, non è mai larga, sarà un metro e mezzo sempre, e in alcuni punti si abbassa, quindi il visitatore è sempre costretto magari ad abbassare la testa, però non è mai claustrofobico come ambiente. E lì si cammina all'interno della montagna e si scoprono tutte le curiosità, la storia anche legata ai minatori, alla loro vita, a come estraevano questo prezioso metallo.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour seconda parte, siamo in Valle d'Aosta, da Brusson andiamo ad Aosta, perché è arrivato proprio il momento di conoscere meglio il capoluogo di regione, dove il patrimonio lasciato in dote dai Romani è davvero imponente, a partire dal nome. Con noi la guida, Donato Arcaro. My city of ruins.
Aosta è innanzitutto una piccolissima città, sono solo 33.000 abitanti. È una città di fondazione romana, quindi costruita ex novo all'inizio dell'età augustea, dove non c'erano preesistenze, e quindi Aosta è veramente una città quasi ideale, insomma, di un esempio quasi ideale di urbanistica romana, e conserva molte testimonianze di epoca romana. È il motivo per cui viene chiamata la Roma delle Alpi. Abbiamo un ponte in pietra, abbiamo un grande arco onorario, l'arco di Augusto, abbiamo la cinta muraria conservata quasi integralmente, anche se purtroppo in gran parte spogliata del rivestimento di travertino che un tempo proprio rivestiva tutte le mura con un bianco paramento murario. Delle quattro porte originali ne sussiste ancora una imponente, la cosiddetta porta pretoria, una porta con tre fornici, una doppia cortina di mura, quindi un ingresso veramente molto scenografico alla città. Dalla porta pretoria iniziava il Decumano Maximo, e forse una delle cose più notevoli di Aosta è proprio che è ancora ben leggibile l'impianto ortogonale della città, che rispetto appunto a Roma, insomma, in una piccola città come Aosta si riconosce ancora proprio molto, molto bene. Abbiamo poi il teatro. Un tempo tutto il teatro era interamente recintato da questo muro altissimo che sosteneva un tipo di copertura. Stimiamo in almeno 1000 posti la capienza di questo teatro, che appunto ha una cavea semicircolare ed è forse il monumento un po' simbolo di Aosta. Sempre di epoca romana abbiamo un criptoportico forense, che è una doppia galleria semipogea, anche questa davvero molto emozionante.
Donato, la città ha attraversato molte epoche, tra cui anche quella medievale.
La città, ovviamente in epoca medievale, ha una decadenza, ma rimane comunque, diciamo, una città importante. E tra le testimonianze medievali più notevoli c'è la collegiata di Sant'Orso, che è un monastero fuori dalle mura, che ha notevolissimo chiostro romanico, e una chiesa che viene trasformata più e più volte nel corso dei secoli, che ha un ciclo di affreschi nel sottotetto del 1000 davvero notevole, ciclo che troviamo anche nella cattedrale di Aosta. Tutta la regione ha poi una crisi, diciamo, dal 500 all'800 per motivi geopolitici, nonché climatici. Una cosa caratteristica di quest'epoca è la presenza di canali all'interno della città, che venivano chiamati delle rive, che attraversavano tutta la città, e lungo questi canali principali c'erano tutte gli atelier, diciamo, gli artifici, come si chiamavano all'epoca, alimentati appunto ad acqua, quindi mulini, martinetti, segherie d'acqua.
Arriviamo quindi poi al Novecento.
La città cambia completamente aspetto a inizio Novecento, quando l'Ansaldo di Genova costruisce una grande acciaieria che lavorava il minerale di ferro che arrivava dalle miniere di Cogne. Questa acciaieria ha richiamato un grande numero di immigrati. Per accogliere questi immigrati sono stati costruiti interi quartieri. La città fino ad allora era ancora interamente all'interno delle mura romane, e invece questi quartieri operai ingrandiscono, escono dalla città, e Aosta cambia davvero aspetto anche dal punto di vista sociale, perché da piccola città agricola diventa una città operaia. My city of ruin.
Ecco, Donato, poco fuori Aosta c'è qualcosa di davvero molto speciale.
Sì, alla periferia di Aosta, 50 anni fa, durante la costruzione del condominio, è stato scoperto un sito archeologico di grandissima importanza, che, diciamo, in 6 metri di profondità racchiude 6.000 anni di storia. Le tracce più antiche sono un'aratura rituale, una cosa rarissima che si è conservata per particolari condizioni proprio del luogo. Su questa aratura sono stati realizzati delle fosse, dei pozzi, sempre ad uso rituale, poi degli allineamenti di pali, sostituiti nell'età del rame da allineamenti di stele in pietra finemente scolpite. Proprio un sito megalitico davvero molto molto emozionante.
Aosta ha anche una particolarità tutta sua.
Recentemente abbiamo scoperto che Aosta ha un allineamento molto particolare. Aosta non è perfettamente orientata est-ovest, è sghemba di 22 gradi. Il motivo lo abbiamo scoperto recentemente: il cardo massimo è orientato nel punto in cui sorge il sole il giorno del concepimento di Augusto. Quindi la città non solo porta il nome del suo fondatore, Aosta viene da Augusta Pretoria, ma guarda nel punto in cui il sole sorge il giorno del concepimento di Augusto, il 23 dicembre, e non a caso all'indomani del solstizio d'inverno, quando si celebrava la festa del Sol Invicto.
Ci spostiamo di poco a Fenis per andare a visitare il Museo dell'Artigianato Valdostano, come sempre insieme alla nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Oggi andiamo a scoprire il MAV, acronimo che sta per Museo dell'Artigianato Valdostano di Tradizione. Il nostro museo è stato inaugurato nel 2009, ma nel 2022 ha subito un totale ripensamento sia in termini di spazi che di opere esposte, con l'obiettivo di dar vita ad un'esposizione che permettesse una nuova modalità di lettura dell'artigianato valdostano. Allora, il nucleo iniziale di questo museo è stato rappresentato da 300 oggetti che datano dal secondo dopoguerra ad oggi, originariamente di proprietà dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition, nucleo al quale nel corso degli anni si sono aggiunte opere di provenienza diversa, tanto pubblica quanto privata, compresa la straordinaria collezione Brocherelle, che conta ben 500 opere che datano dal 1500 ad oggi e tra le quali si possono ammirare oggetti davvero uno più straordinario dell'altro, quali ad esempio culle, statuette, pizzi, scatole, suppellettili domestiche, religiose, grolle, attrezzi per il lavoro agricolo. Allora, ho detto che nel suo ridisegno del 2022 il MAV si è in qualche modo posto l'obiettivo di cambiare passo circa il modo di raccontare l'artigianato della Valle d'Aosta, e questo obiettivo è stato raggiunto trasformando la mera esposizione degli oggetti tradizionali in un vero e proprio percorso di apprendimento, approfondimento e analisi di quello che il patrimonio artigianale della regione ha rappresentato e rappresenta. La prima parte del MAV, grazie appunto all'esposizione della collezione Brocherelle, si concentra sulla memoria, da intendersi, così come viene perfettamente spiegato nel sito del museo, cito testualmente, da intendersi come tessuto connettivo che unisce l'individuo alla comunità, e utilizzando dunque gli oggetti esposti come veri e propri strumenti capaci di permettere al visitatore di percorrere un cammino a ritroso nella storia, nelle abitudini e nelle tradizioni della valle. L'esposizione del MAV procede poi per temi. La seconda sala, per esempio, è dedicata alla materia, intesa come nesso che collega artigianato e territorio e che permette una comprensione del territorio proprio grazie agli oggetti esposti. Poi si procede parlando di forma, intesa come anello di collegamento tra la materia e l'artigiano che la plasma, e di conseguenza si parla di gesti, intesi come competenze e talenti che hanno permesso e permettono all'artigiano di trasformare la materia, rendendola portatrice di una narrazione che concerne persone, storie, luoghi, territorio. Infine, nella parte conclusiva del percorso, il MAV si concentra anche su due concetti di grande spessore, cioè l'avanguardia, intesa come capacità dell'artigiano di superare i limiti temporali della propria epoca, e la bellezza, da intendersi in maniera discrezionale come valore individuale oppure collettivo o addirittura sociale. La cosa che trovo soprattutto affascinante di questo museo è il fatto che, al di là della bellezza e dell'interesse storico e diciamo anche funzionale delle opere esposte, si ponga su un piano aperto nei confronti del tema che tratta, non fornendo delle chiavi di lettura obbligate degli oggetti o della storia che questi rappresentano, ma utilizzandoli come un punto di partenza per una riflessione che il visitatore viene messo in condizioni di fare in materia di storia, società, costumi e di tutto ciò che appunto ha riguardato e riguarda le tradizioni e la vita della Valle d'Aosta.
La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma abbiamo ancora tantissimo da raccontare, quindi restate con noi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour a ruota libera.
Sono il luogo della sfida, della fatica, del silenzio, ma anche della bellezza e della conquista. Parliamo delle salite e del fascino di tornanti e di scalate in montagna con scorci che a volte si aprono poco a poco e che ripagano di ogni sforzo. Siamo in Valle d'Aosta, regione nella quale passeranno due tappe del Giro d'Italia 2025, ma che offre agli appassionati delle due ruote innumerevoli possibilità, non solo per i più allenati, ma come diciamo sempre, anche per tutti con la bici elettrica. Ne parliamo con Gabriele Brunetti, che ha scritto insieme ad Alberto Ferraris Salite d'Italia, le 100 scalate in bici da fare almeno una volta nella vita, e di Ciclo Editore. Buongiorno.
Buongiorno.
E allora, sono varie le salite in Valle d'Aosta entrate in questa top 100, questa classifica delle più belle salite d'Italia. Partiamo con il Colle Gran San Bernardo.
Il Colle del Gran San Bernardo è uno dei passi più belli delle Alpi, è il settimo per quota in Italia, quindi della classifica dei top 100, ma è il terzo per lunghezza, è il più facile di questi sette in termini di quota. È uno dei passi più noti nel mondo per la sua storia, ha una storia millenaria. Da qui passa la Via Francigena, che era la via che collegava Canterbury con Roma, e intorno al 1050 San Bernardo vi costruì un ospizio. È un luogo di una bellezza mozzafiato. Raggiungerlo in bicicletta è una cosa possibile per i ciclisti che sono regolari, che praticano il cicloturismo in modo continuativo. Si parte da Aosta, che è una città che merita di essere visitata, e in 33 chilometri si raggiunge il colle, dove c'è l'ospizio, i famosi cani San Bernardo e il lago. Gli ultimi 14 chilometri sono straordinari, si è nella completa solitudine, le macchine hanno lasciato la strada al bivio della bretella, perché il colle del Gran San Bernardo, l'alternativa è una grande via di comunicazione che collega l'Italia con la Svizzera, e nel 1964 fu costruito il tunnel, quindi al chilometro 19 la strada si divide in due, i ciclisti rimangono in una strada incantevole e quindi quasi senza macchine, a parte i turisti che possono andare sul passo, e quindi questo la rende una salita davvero straordinaria. In una giornata col sole è una gita indimenticabile. Per storia e per bellezza, il Colle del Gran San Bernardo non sarebbe 14, ma sarebbe nelle prime tre, sicuramente.
Abbiamo accennato alle classifiche. Quali criteri sono stati utilizzati per stilare questa classifica e come si possono classificare le salite?
I parametri sono almeno una ventina, si è tenuto conto di tanti aspetti, tipologia della salita, ma soprattutto diciamo la geografia, la notorietà, la difficoltà, la qualità delle strade, la sicurezza e anche il numero di ciclisti che le frequentano. Oggi, grazie alle app sportive, si può andare a vedere quanti ciclisti frequentano quella salita. Diciamo che le salite più note sono quelle legate al ciclismo. Purtroppo sia il Gran San Bernardo, il Piccolo San Bernardo è difficile metterlo nei Grand Tour, cioè nel Giro d'Italia e nel Tour de France, perché è difficile poter fare tappe che tra l'altro appunto sarebbero internazionali. Quindi il Giro d'Italia predilige ovviamente l'Italia, quindi insomma. E poi il fatto che il Giro d'Italia è anticipato adesso all'inizio di maggio, il Gran San Bernardo è molto alto e molte volte c'è la neve.
La prima salita sul podio, la numero uno del podio di questa top 100, qual è?
La prima è lo Stelvio, che è una salita tra Alto Adige e Lombardia. Probabilmente viene considerata la salita più bella del mondo, anche se le salite più famose del mondo sono in Francia, sono l'Alpe d'Huez, il Mont Ventoux, Tourmalet e il Galibier. Però le ultime, le tre prime salite italiane, che sono lo Stelvio, poi il Sella Ronda, che sarebbe il Giro dei Quattro Passi, che è diventato famosissimo grazie alla Maratona delle Dolomiti, e poi c'è il Fauniera, che è un passo di una bellezza e anche di una difficoltà, per cui anche la difficoltà è un parametro che viene preso in considerazione nel libro, anche se in questo libro ci sono sei salite estreme e la prima di queste è il Mortirolo, che è in posizione 6. I parametri sono tanti, per cui comprendono anche la bellezza del paesaggio e anche la storia, per cui per storia il piccolo San Bernardo e il gran San Bernardo sono passi millenari, conosciuti da ai tempi dei romani. Direi che l'Italia è il bel paese non solo per la sua storia, per le sue città, no? Ma anche per le sue salite.
Grazie allora a Gabriele Brunetti, autore insieme ad Alberto Ferraris di Salite d'Italia, le 100 scalate in bici da fare almeno una volta nella vita. Buon pomeriggio.
Grazie.
Un omino con le ruote contro tutto il mondo, un omino con le ruote contro l'Isoard e va su ancora e va su.
E allora abbiamo accennato al Giro d'Italia e in Valle d'Aosta passeranno proprio due tappe del Giro d'Italia 2025, venerdì 30 maggio, sabato 31 maggio. Ne parliamo con Albano Marcarini, autore di un volume sul Giro d'Italia illustrato insieme a Gino Cervi, editore Quinto Quarto. Buon pomeriggio Albano.
Eccomi, buon pomeriggio.
Allora, anche la Valle d'Aosta quest'anno sarà protagonista della Corsa Rosa con due tappe, ce le puoi raccontare?
Beh, vi racconterò soprattutto la 19ª tappa, perché la seconda ha solo la partenza in Val d'Aosta, ma poi si sposterà immediatamente in Piemonte per affrontare il mitico Colle delle Finestre. Dunque, tornando alla 19ª tappa, una delle ultime, sarà sicuramente una delle decisive, perché questa tappa di più di 160 chilometri che va da Biella a Champoluc, pensa che in linea d'aria saranno poco più di 40 chilometri, mentre i corridori ne faranno 4 volte di più di chilometri, perché prevede 5 salite, diciamo, 5 salite abbastanza impegnative. Sono i classici colli laterali della Valle d'Aosta. Non stiamo parlando dei grandi colli come il Gran San Bernardo o il Piccolo San Bernardo, che hanno fatto anche quelli la storia del ciclismo e del Giro d'Italia, ma sono colli forse poco conosciuti, ma ugualmente impegnativi, soprattutto per lo sviluppo delle loro strade molto sinuose, strette e molto pendenti. Stiamo parlando del Colle di Zecore, che sale da Verres, del Colle di San Pantaleone, che anche questo è molto importante, sta praticamente sulla parte alta della media Valle d'Aosta, e poi stiamo parlando del Colle di Joux, che forse a riguardo del Giro d'Italia è un po' il più famoso. Sono tutti colli al di sopra dei 1600 metri e quindi dovendo partire poi ai piedi delle salite intorno ai 500 metri sono sicuramente dislivelli considerevoli.
Sono tantissime le storie che si possono raccontare, che ci regala il Giro d'Italia. Anche la Val d'Aosta scriverà una pagina, diciamo, della storia del Giro d'Italia 2025. Tanti modi di raccontare il Giro d'Italia. Albano, con Gino Cervi appunto avete scritto il Giro d'Italia illustrato e scelto di raccontarlo non solo con le parole ma anche con tanti colori, con tante illustrazioni. A chi avete pensato di destinarlo scrivendolo questo libro?
Beh, diciamo che il libro è stato scritto non a due ma a quattro mani, perché oltre a quattro mani, giusto, a me ci sono soprattutto gli illustratori, sono Luca e Andrea Martini, Two Brothers Creative, che sono dei bravissimi e giovanissimi illustratori che hanno riempito le nostre pagine di disegni colorati che spiegano appunto il Giro d'Italia, ed è per questo che il libro si chiama Illustrato. È un libro che spiega. Noi l'avevamo pensato per i ragazzi, francamente, poi ci siamo accorti che in libreria veniva acquistato anche dagli adulti, perché è un libro molto sfogliabile, molto bello. Sono 40 tavole che spiegano che cos'è il Giro d'Italia, sostanzialmente, come si fa un giro, come è composta la carovana del giro, dove sono i tifosi, quali sono i premi e le classifiche, come il giro viene ripreso dalla televisione, quali sono le strade, i tipi di biciclette, i tipi di corridori, dal velocista allo scalatore al cronoman, quali sono le grandi salite del giro, ma anche i grandi duelli, no? Quello fra Ganna e Galetti, fra Bartali e Coppi, fra Gimondi e Merckx, fra Moser e Saronni e via dicendo. E poi alla fine, fra tanti disegni colorati, abbiamo messo anche un piccolo glossario, una specie di quiz che cerca di spiegare alcune parole tipiche del Giro d'Italia. Ad esempio, adesso io ti faccio un test, vediamo se mi sai rispondere su questa domanda. Che cos'è la musette?
Ah no, non ti so rispondere.
Te lo dico facilmente. La musette è quella sporta di cotone che contiene i panini e che vengono date ai corridori durante il rifornimento, durante la gara. È quella che si mettono poi a tracolla sulla spalla e riempita di panini, di borracce, di altri alimenti per sostenere la gara. Questa è la musetta.
Quindi, ma infatti è anche una sorta di, come dire, di abbecedario questo libro, con tante informazioni tecniche dettagliate, ma la cosa bella è che poi viene raccontato il giro come una fiaba, perché il giro poi in effetti è uno spettacolo che fa sognare, emozionare, no?
Il giro, proprio nella sua cadenza quotidiana, è un racconto, è un romanzo che si rinnova di giorno in giorno ed è molto bello per questi 20-21 giorni di maggio seguirlo attentamente, condividendo magari tranquillamente seduti in poltrona o ancor meglio lungo le strade le vicende di questi nostri eroi su due ruote.
Allora Albano, andrò a studiare meglio, così la prossima volta passerò il test. Grazie mille Albano Marcarini, ricordiamo Giro d'Italia illustrato, editore Quinto Quarto. Grazie, buon
grazie
pomeriggio
a te, ciao. Alla prossima.
Valeria, dopo tutta questa salita, il finale di Grand Tour dovrebbe essere però in discesa.
E sì Ale, dopo tutta questa fatica speriamo che Silvio mantenga la sua promessa di un finale di puntata in dolcezza. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te la parola.
Grand Tour, a passo libero.
Blocco di questo nostro viaggio radiofonico alla scoperta della Valle d'Aosta, che ora decliniamo diciamo a misura di bambino, e lo facciamo in compagnia di Elena Milani, mamma avventura nonché autrice per girointorno.it. Buongiorno Elena.
Buongiorno, è un piacere essere qui.
Anche per noi averti al telefono qui a Grand Tour. Allora, con i tuoi social, i tuoi ebook ci regali sempre insomma qualche spunto per vivere la montagna e non solo, con una declinazione, con attenzione per lo più per i più piccoli, quindi trekking facili, passeggiate didattiche, parchi gioco. Oggi radiofonicamente parlando, come detto, siamo in Valle d'Aosta, so che hai preparato qualche spunto interessante per noi di Grand Tour, dove ci porti di bello?
Sì, allora, una cosa che mi sento fortemente di consigliare per chi vuole approcciarsi alla Valle d'Aosta con i più piccoli, ma anche direi fino ai 15 anni, sicuramente quello di andare al Parco della Lettura di Morget. È un parco molto carino, incentrato appunto, come dice il suo nome, sulla lettura, quindi può essere un buono spunto anche per quei bambini che sono un po' più resti nel leggere, nell'appassionarsi ai libri, perché dà grandissimi spunti di gioco per giocare imparando, no? E che è una cosa meravigliosa.
Quindi il gioco abbinato alla lettura.
Insomma. Esatto, il gioco abbinato alla lettura. Ci sono diversi giochi in questo parco, c'è una ruota che i bambini possono far girare, una ruota del mulino. Ci sono 8 parole e praticamente i bambini devono, in base alla parola che lì esce, costruire una parola successiva utilizzando l'ultima sillaba della parola che esce dal mulino. Quindi si possono cimentare in questo gioco logico del seguire le sillabe.
Anche un qualcosa di creativo, insomma, diciamo.
È una cosa di creativo, sì, artistico, e soprattutto si possono fare le sfide con gli amici e anche con gli adulti, perché no, magari ci battono.
Capita spesso. Poi so che c'è anche un bellissimo labirinto che ai bambini immagino piaccia molto.
Sì, è un bellissimo labirinto dove praticamente ci sono dei quiz. A seconda della risposta che tu dai, prendi la strada giusta per uscire o no dal labirinto. E questi quiz insegnano tante parole nuove che non sono nel vocabolario comune dei bambini, quindi dai 6 ai 12 anni direi, e soprattutto i quiz sono abbinati a delle parole che sono scelte da dei libri che il comune propone ogni 6 mesi. E quindi si rinnova, non è che una persona decide di andare a questo parco e è finita lì, è uguale per sempre, no, ogni 6 mesi propongono un qualcosa di nuovo, e anche questo sicuramente è molto bello.
Quindi Parco della Lettura, insomma, un nome che ci dice anche un luogo che ci farà amare la lettura, o almeno si spera, insomma.
Esatto.
Questo è l'intento. Poi so che hai anche un'altra dritta per vivere questa regione con i bambini, ed è un viaggio, in questo caso, ad alta quota.
Sì, sicuramente da segnarti, e non può mancare se si va in Valle d'Aosta, è lo Skyway. Praticamente è questo impianto di risalita super moderno che permette di salire fino a 3500 metri di quota.
Dove siamo qui?
Qui siamo vicino a Courmayeur, non troppo lontano da Morges in realtà, quindi se si decide di fare un weekend o qualche giorno in zona, un giorno si può andare a Morges, un giorno ci si può dedicare allo Skyway. Si parte da Courmayeur, da rinomata Courmayeur, c'è un parcheggio grandissimo, quindi non ci sono problemi per lasciare l'auto, e si arriva fino a 3500 metri a Punta Elbronner. C'è anche la possibilità, volendo, di fermarsi alla stazione intermedia, che è quella di Pavillon, dove da segnarsi sicuramente per il periodo estivo. C'è un fantastico parco giochi con delle zattere in mezzo a un laghetto, piuttosto che una minima parete di arrampicata, degli scivoli, dei giochi in cui bisogna dirigere l'acqua, fare delle dighe, e vabbè, tutto al cospetto del Monte Bianco, quindi sicuramente da segnare, ecco, questo sì.
Elena, allora in chiusura, delle cose che non mancano in Valle d'Aosta sono i castelli, che in qualche modo appassionano i più piccoli anche per le storie che raccontano questi luoghi, no? Molte volte.
Sì, in Valle d'Aosta proprio la regione dei castelli. Se si fa un tour guidato in uno di questi castelli, le guide sono meravigliose a spiegare anche che cosa servivano i castelli come vedette per comunicare da un posto all'altro della regione. Ci sono tantissimi castelli, c'è l'imbarazzo della scelta, c'è il castello di Verrey, c'è Aymaville, poi sicuramente degni di nota che non possono mancare sono il castello di Feny e il castello Savoia. Qua siamo Castel Savoia, siamo più zona Monterosa. Era la residenza estiva della regina Margherita, quindi è molto lussuoso all'interno, è circondato anche da un parco con dei fiori meravigliosi, ovviamente in estate, in primavera, ha delle pitture, delle vetrate meravigliose, è veramente bello.
Ecco, ce n'è uno a tuo giudizio che sorprende e appassiona di più i bambini? Magari col ponte levatoio?
Sì. C'è quello di Barbe, ma che tutti conosciamo. Sì, forse quello, magari è piaciuto, mia figlia è piaciuto tantissimo anche quello di Feny, che ha delle pitture, degli affreschi meravigliosi dentro, e poi è facilmente raggiungibile per i bambini, c'è anche la gelateria a fianco, quindi direi che...
Non manca nulla.
Non manca nulla, no, non manca nulla. Feny e Castel Savoia mi sentirei di consigliare.
Elena, allora, insomma, purtroppo il tempo corre, per cui queste erano giusto alcune dritte per vivere la Valle d'Aosta anche a misura di bambino, come abbiamo capito. Per altri suggerimenti vi rimandiamo ai tuoi social, mammaavventura85, poi al sito girointorno.it, dove, insomma, troviamo anche le amiche di Grand Tour, Mary Franzoni e Azzurra Forti, che salutiamo. Grazie mille intanto, Elena Milani, a presto.
Grazie mille a te, un abbraccio a tutti, ciao, grazie.
E quindi ultimi minuti di Grand Tour per continuare a camminare in Valle d'Aosta, e vista la stagione lo facciamo ora con le ciaspole e lo facciamo in compagnia di Davide D'Accunto, guida ambientale escursionistica di guidetrekalps.com. Buongiorno Davide.
Buongiorno a tutti.
Allora, tra le vostre tante proposte, diciamo, di viaggio in Valle d'Aosta e in particolare di escursioni da fare con le ciaspole, siamo stati attratti dalla Ciaspolata in Paradiso, che sembra quasi un'escursione che ci dobbiamo in qualche modo meritare. E che tipo di escursione è, Davide, questa?
Beh, sì, ci dobbiamo meritare il punto di arrivo, dove arrivare, hai ragione. Mi nasce questa tipologia di ciaspolata nel Parco Nazionale Gran Paradiso, in quanto noi abbiamo anche la fortuna di essere guide del parco, e abbiamo messo in piedi questa tipologia, fammi dire, non è un itinerario specifico, ma è una tipologia di ciaspolate di medio livello, quindi siamo sui 400-500 metri di dislivello circa, dove ci alziamo di quota e nel Parco del Gran Paradiso, ma non solo, appunto, è nata lì, andiamo in luoghi con paesaggi e punti d'occhio sulla montagna spettacolari, proprio ci si sente letteralmente in paradiso, accompagnati dalla fauna selvatica del parco, e l'idea è proprio di passare una giornata indimenticabile insieme in un luogo incredibile, ecco. La stessa l'abbiamo ampliata in altre zone della Val d'Aosta, sempre con lo stesso principio però, luoghi particolari, unici, che ti rimangono proprio in testa per gli aspetti artistici, ecco.
Ecco, quanto durano queste escursioni?
Tutto il giorno, normalmente dalle 10 alle 15:30, ma non perché camminiamo tutto il tempo continuamente, ma essendo guide ambientali escursionistici, quello che a noi interessa principalmente è il percorso, non la meta, e quindi camminando ci fermiamo a raccontare tracce, storia, paesaggi, tutto quello che incontriamo, la sicurezza sulla neve, come si va sulle ciaspole anche ovviamente.
Ecco, appunto, è un'escursione, sono escursioni adatte più o meno a tutte queste?
No, richiediamo un minimo di allenamento, nel senso le scale a casa le fai senza avere il fiatone? Boh, perfetto, puoi venire. La notte... idere, no? Un po' la tipologia di ciaspolata a seconda del tuo livello, tu devi tornare a casa con un bel ricordo, e se è troppo ci sono ciaspolate più facili per te, se sei un po' allenato questa è perfetta, niente di devastante, però un minimo sì.
Poi, insomma, visto che abbiamo ancora qualche minuto, un'altra escursione che in qualche modo ci riporta al racconto di Valeria alla prima parte del programma, stesso luogo che noi però raggiungiamo con le ciaspole, ed è un'escursione che già dal nome mi incuriosisce, che si chiama la Ciaspolata in Miniera. Dobbiamo preparare la torcia frontale?
Esatto, torcia frontale, e dobbiamo prendere le ciaspole. Ecco, questo è un bel esempio, questa è una ciaspolata invece proprio tutti, dove abbiamo un dislivello di 100-150 metri al massimo, quindi è adatta anche a famiglie, anche a chi non ha mai messo le ciaspolate, il battesimo delle ciaspole. Siamo in Val d'Aiaz, questo è un itinerario invece specifico sopra Brusson, dove c'è le miniere d'oro di Brusson. Queste miniere che abbiamo in gestione a fini turistici per farle all'interno, e all'interno del quale organizziamo delle visite classiche d'estate, ma d'inverno ovviamente servono le ciaspole per arrivare. Quindi ciaspole ai piedi, arriviamo fino all'imbocco della gara e poi caschetto, ci vestiamo frontale e entriamo dentro la miniera a vedere un altro aspetto interessante, storico e naturalistico della nostra montagna.
Ecco Davide, dobbiamo dire che la qualità, insomma, della linea telefonica ci racconta che sei proprio tra i monti in qualche modo.
Scusate, purtroppo qua in montagna è così, non prende sempre bene, poi sono nel posto lì con un braccio alzato da una parte e la gamba dall'altra per prendere meglio.
Ok, a un certo punto di vista una garanzia, insomma, di qualità anche di queste escursioni che abbiamo raccontato. Quindi questi erano, insomma, giusto alcuni spunti per qualche escursione invernale che tra l'altro, insomma, proponete con un calendario che continua anche nelle prossime settimane, per cui per tutte le informazioni e per prendere qualche spunto vi rimandiamo al sito www.guide-trek-alps.com. Grazie mille Davide D'Accunto, a presto, buon cammino.
Grazie mille a voi, grazie mille.
Noi a questo punto togliamo le ciaspole e ci avviamo verso la chiusura del programma, Valeria.
E si tolte le ciaspole dai piedi, Silvio, questo poco tempo che ci resta lo dobbiamo dividere equamente, dividere tra le informazioni che ci regala ogni settimana la nostra Alessandra.
E sì, vi ricordo come sempre che potete riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, dove troverete anche tutto l'archivio delle due precedenti stagioni, questa è la terza, e scriverci a granturchiocciolaradio24.it.
E poi ancora qualche istante per dirvi che la prossima domenica vi porteremo con noi in Sicilia. E dunque a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti e buona domenica.
Grazie a tutti per l'ascolto, a domenica prossima.